Ciao cari fratelli, siamo di nuovo a Radio Blast. Benvenuti, vi vogliamo un sacco di bene. Anche a te, fratello Giuseppe.
Grazie.
Come stai?
Sto bene, ringraziando il Signore. Sì. Sono ancora vivo, quindi non può essere troppo male.
Vi ringraziamo a tutti voi che avete inviato dei messaggi. In verità, qui nella nostra missione parliamo molto di voi e abbiamo ringraziato a Dio che quelli che ci scrivono sono persone molto speciali, che si vede che amano a Gesù, vogliono conoscerlo più profondamente, cercano la sua volontà. E questa è la nostra gioia più grande, vedervi più vicini a noi.
Vogliamo ringraziare anche per le bellissime domande che ci hanno inviato, domande molto intelligenti, Dio li benedica.
Siamo molto felici di vedere che portate frutti per la sua gloria e crescete ogni giorno, Dio vi benedica. Questa è la nostra ricompensa.
E anche voglio ringraziare Dio che molti dei nostri fratelli si stanno dando da fare per evangelizzare. Mm-hmm. E questo è particolarmente buonissimo perché molti di noi veniamo da religioni che ci hanno insegnato a dormire sulle panchine.
È vero.
Scalda la panchina la domenica, porta la tua offerta e dormi. Dormi mm-hmm. che viene l'anticristo col marchio. Però stavo ascoltando una testimonianza ieri sera che una sorella diceva: è scioccante come tutto sta andando verso il marchio della bestia. È una sorella americana mm-hmm. e dice che per secoli il cristianesimo ha parlato del marchio della bestia che arrivava, e adesso che è arrivato, che siamo già agli albori, all'inizio, che dovrebbe essere il microchip, nelle chiese non ne parlano. Questo mostro come il diavolo sta prendendo potere e sta spaventando i predicatori, così che non ne parlano. Così quando arriverà il marchio della bestia saranno sorpresi e purtroppo molti lo riceveranno.
Infatti volevo parlare stamattina un po' di come evangelizzare, perché come hai detto molti dei nostri amici hanno scritto che si evangelizzano, hanno cominciato a distribuire volantini, a parlare con la gente, anche distribuire dei Vangeli, e Dio li benedica.
Dio li benedica.
Ma dicono che non è facile, tentano di farlo ma incontrano difficoltà. Allora possiamo parlare un po' su come evangelizzare? Per esempio una sorella dalla Germania dice che qui in Germania evangelizzare è molto difficile, perché la gente è molto incredula e fredda. La gente si sente importunata da noi, quindi bisogna andare con cautela per avvicinarla. Ma nonostante, noi cerchiamo di affrontare le persone. Poi un'altra sorella dice...
Ma guarda, questa sorella, io gli direi, evangelizzare gli stranieri allora. Cioè, in Europa...
In Germania?
Sì, certo. In Europa c'è... ci sono milioni di islamici da evangelizzare. Ok, mostrare la differenza tra Maometto e Gesù Cristo. Ok, gli islamici accettano Gesù Cristo come profeta, e nel mondo Gesù Cristo è accettato almeno come brava persona. Però Gesù non può essere una brava persona, perché lui ha detto: io sono Dio. Ok, ci sono scritture nei Vangeli che mostrano che lui è Dio, è la stessa cosa. Quindi non può essere una brava persona. O è un falso profeta, il più grande bugiardo mai esistito, o è Dio. Quindi non puoi chiamare una brava persona. Va bene?
Poi altri fratelli dicono che sì, la gente ascoltano perché non ti vogliono dispiacere, ma c'è molta ipocrisia. Poi una sorella da Toscana dice: ho cominciato ad evangelizzare a qualche persona senza risultati. È un po' difficile qui.
Dalla Toscana?
Sì.
E ho evangelizzato diverso tempo in Toscana, sì, lo so, i toscanini è così, sono gente di alta classe, no? E Gesù per molti di loro è bassa classe, è cosa per la domenica mattina andare lì, sedersi e guardare le statue a destra e a sinistra, o sedersi in qualche chiesa, magari senza statue, magari cantare, però quando si esce, si torna a casa a mangiare spaghetti, guardare la televisione, ricadere nel vomito del mondo. E lo so, ci vuole, dobbiamo essere, diciamo, un po' estremisti, radicali per Gesù Cristo.
Fratello Giuseppe, ci puoi aiutare con la tua esperienza? Come possiamo iniziare un dialogo quando vogliamo avvicinare qualcuno per evangelizzarlo?
In risposta ai fratelli che ci parlano delle difficoltà.
Sì.
Il miglior modo di evangelizzare non è di evangelizzare, ma di fare amicizia. Capisci? Se tu vuoi cambiare l'opinione di una persona, non vai a dirgli: sai, pentiti peccatore. Ieri sera camminavo qui nel centro, nel paesotto dove siamo, e c'erano degli dei cristiani ed evangelici, credo che gridavano con i microfoni, e diciamo, loro qui in Sud America lo fanno molto questo, vanno nelle piazze,
sì,
mettono gli altoparlanti e più che altro predicano contro l'idolatria, le statue nelle chiese e anche i cattolici.
Sì.
E quindi, beh, nonostante è vero che c'è molta idolatria, molte chiese, statue, eccetera, ciò nonostante non è il modo di approcciare le persone, non è così che si fa. Non si va a offendere. Vediamo Paolo nel libro degli Atti che è andato ad Atene e ha visto un altare dedicato al Dio sconosciuto. Avevano dei di tutti i colori, ce n'era uno sconosciuto. E lui ha preso la palla al volo, ok, e si è presentato a evangelizzare gli ateniesi dicendo: vengo nel nome di quel Dio che voi adorate senza conoscere. Il Dio senza nome si chiama Gesù Cristo.
Che era una statua?
Non so se era una statua, era un altare. Cioè un Dio senza nome, non so cosa c'era, ci sarà stato niente. Quindi vediamo che Paolo non è andato dagli ateniesi a dire: voi pentitevi, andate all'inferno, è andato in amore. Quindi vediamo che molti predicatori predicano nelle chiese gridando, sgridando, cercando di scuotere, di terremotare le mura della chiesa con più gridi, e poi la gente che ascolta porta questo spirito fuori nelle strade. Quello nella chiesa può permettersi di farlo perché i fratelli seduti credono e quindi accetteranno qualunque tipo di rimprovero, anche di insulto e parolacce: voi peccatori. Ma nelle strade non puoi fare così. Cioè è sbagliato farlo nelle chiese, è sbagliato farlo nelle strade. Di andare in amore, no? Come Gesù, andato dall'adultera, Giovanni capitolo 8, dice: ti hanno condannato? Dice: no, e neanche io ti condanno. Ebbene, non è che non l'hanno condannata perché erano brava gente, perché Gesù l'ha difesa. Alla samaritana, vai a chiamare tuo marito, gli ha detto. Non è che tu, peccatrice samaritana, senza Dio, senza tempio, all'inferno, pentiti. No, assolutamente. Gesù in amore ha chiamato l'amante che lei conviveva, ok?
Sì.
Diciamo era il sesto, aveva cinque mariti e questo era il sesto, un amante, e l'ha chiamato marito. Fa: vai, chiama tuo marito. Fa: non ho il marito. Dici bene che hai avuto cinque mariti, quello che è adesso non è tuo marito.
Ma non l'ha condannata?
Non l'ha condannata. Cioè Gesù sapeva che aveva cinque mariti, forse non so, si è peliti tutti, non so cosa ha fatto, e il sesto era un amante, però l'ha chiamato marito. Che Gesù non lo sapeva, certo che lo sapeva. Cosa stava facendo? Cercava di mostrarle amore. Va bene?
Sì.
E così si va in amore, prima si diventa amici, ok? Si diventa amici. Io mi piace molto adorarlo, amarlo, prima di andare a evangelizzare, cioè passare qualche minuto con Gesù. Poi quando vado nelle strade, mi piace molto andare a evangelizzare nelle strade. Nelle strade io guardo la gente negli occhi. Sono lì che sembro che sono tutto tranquillo, passeggiando, finta di niente. In realtà sto guardando le persone negli occhi. E quando vedo, il Signore mi parla, il Spirito Santo mi dice: quella là. E lo Spirito di discernimento mi avvicino a quella persona. Di solito siamo sempre due e due. È bene andare un fratello e una sorella, così puoi avvicinare maschio e femmina. Altrimenti non fa niente. Puoi andare anche da solo se non è nessun altro. Se sei una donna, avvicina almeno le donne. Ok? E allora fai amicizie, ci sono mille modi di fare. Puoi dare un volantino dal Vangelo, niente di male, però se dai un volantino dal Vangelo e ti presenti come cristiano, devi subito dire: non siamo religiosi. Questo è il modo che faccio io, potete fare come volete, questo è il modo che porta frutti. Appena mi presento credente, cioè cattolici sei credente, non sei cristiano, quei protestanti sei cristiano. Se dici cristiano e cattolici diventi protestante, quindi si offende, quindi devi dire credente. Dai, vuol dire siamo credenti, Dio ti benedica. Allora ti guardano un po' sorprese, allora devi solo dire: non siamo religiosi, siamo liberi.
Perché la prima cosa che pensano è che vuoi cambiare la loro religione.
Esatto.
Il battesimo.
Diciamo alla gente nel corso dell'evangelizzazione: non andiamo in giro a cambiare il battesimo. Infatti questa storia che devi cambiare il battesimo sono stupidaggini, no? Cioè cosa vuol dire essere battezzato con meno acqua, più acqua? Sono stupidaggini, sono maniere solamente per accusare i cattolici che sono del diavolo, che loro, se tu sei battezzato cattolico, vai all'inferno. Ma non è così. I luterani si battezzano come cattolici, la chiesa anglicana è ufficialmente protestante, si battezza come cattolici, perché non è l'acqua, non importa quanti litri di acqua tu ti immergi, entri in disgraziato, senza speranza, diretto all'inferno, asciutto, e ne esci bagnato. Non è cambiato niente, l'acqua non ti dà niente, ti è una testimonianza.
Allora, la prima cosa,
quello che ti salva è Gesù Cristo, lo Spirito Santo.
Quando vai a evangelizzare, la prima cosa è di fare amicizia e di spiegarli in the beginnings,
all'inizio,
che non vogliamo cambiare la loro religione, che siamo credenti semplici.
Noi gli diciamo, continua ad andare nella chiesa dove vai, perché non siamo noi che possiamo dire a uno, che sono io per dire cambia chiesa, dalla padella alla braccia, specialmente, e quale chiesa la mando? La chiesa evangelica? Ma oggi sono uguali alle cattoliche, la chiesa protestante e i cattolici, che differenza fa? I cattolici disobbediscono perché adorano le statue, grazie. I protestanti disobbediscono perché non evangelizzano. Quindi abbiamo i cattolici sadducei che non capiscono la Bibbia. E poi abbiamo i protestanti e farisei che la capiscono però non la praticano. Capisci? Gesù cos'è? Fariseo o sadduceo? Protestante o cattolico? Ma Gesù è Cristo. E noi cosa siamo? Protestanti o cattolici? Noi siamo cristiani. Cristiani o protestanti? No, solo cristiani e basta.
E cosa fai, fratello, quando uno non vuole ascoltare il messaggio di Gesù?
E si vede, o stai perdendo tempo con la persona sbagliata, devi ringraziare il Signore che ha evangelizzato, devi discernere. Cioè, l'evangelizzazione non va mai perduta, anche se uno respinge, un giorno, fra 10 anni, quella parola che è seminata, Dio lo userà. Oppure, non lo riceverà mai, andrà all'inferno, però almeno se è stata una testimonianza che Dio ha cercato di raggiungerlo. Però io non cerco di perdere tempo, non cerco la gente che mi respingerà così che sarà condannata, niente affatto. Cerco le pecore che mi riceveranno, come quando abbiamo evangelizzato te. Tu eri studentessa, università, abbiamo evangelizzato in questo pub dove eri lì a bere birra con i tuoi amici universitari, eccetera. E ti abbiamo evangelizzato, abbiamo visto che era una pecorella. Cioè, quando io mi piace nelle strade, che nelle strade posso scegliere le pecore.
Sì.
Posso vedere, uno che cammina, un volantino. Gli do un volantino e la blocco. Non gli vado dietro, gli vado davanti. Gli do il volantino in modo che deve fermarsi per prendere, gli vado proprio davanti. Non devi corrergli dietro, quello continua a correre, continua a camminare. Devi andare davanti e bloccarlo. Ok? E allora dire, Dio ti benedica, siamo missionari, siamo credenti, siamo quello che ti pare che gli vuoi dire, discepoli. Ma non gli dire vieni alla mia chiesa, no? Vieni al mio cimitero domenica mattina, sono tutti là a scaldare panchine e c'è una panchina fredda. Vieni a scaldare quella. Predica Gesù, non la tua chiesa.
E dopo non li inviti da nessuna parte?
La invito a casa mia, non li invito in chiesa. Perché gli atei sanno dove sono le chiese e se ne guardano bene da entrarci. Perché sanno che tu devono convertirsi, no, pentirsi, devono portare i soldi e pagare la decima. Non è quello il modo di evangelizzare. Ok? Perché oggi troppi pastori pensano troppo alle decime, troppo poco a Gesù.
E cosa succede quando tu evangelizzi, ma la persona ti risponde, ma io già conosco queste cose, io conosco a Gesù, lo Spirito Santo, vado nella chiesa perfetta, non ho bisogno di niente.
Allora gli chiedo, ok, bravo. Hai chiarito che non stai cambiando religione, questo li rilassa, né religione, né battesimo, né niente. Poi gli dico, ok, allora si dice, la domanda buona è, ma quando muori dove vai? Si fermano. Dove passerà l'eternità? All'inferno o paradiso? Di solito non lo sanno. Oppure se dicono, sì, io mi salvo, io vado in cielo, dice, perché? Chiedigli perché. Per quale motivo vai in cielo? E dice, perché io? Allora ti diranno la solita storia, faccio opere buone, oppure dicono, io ho ricevuto Gesù, ho pregato, ho ricevuto Gesù, sono nato di nuovo. Ok, e come sai che sei credente vero, nato di nuovo veramente, oppure nominale? Ma qui stiamo parlando di discussioni, di solito io le evito queste. Questi sono casi rari. Di solito non vado in giro a cercare come testimone di Dio, a cercare di vincere la discussione. Perché tu le discussioni che vinci, sì, vinci la discussione, ma perdi gli amici. La persona che tu... contro la quale vinta una discussione non la convertirai mai, perché hai creato una situazione di antagonismo e di lite. Mai creare situazioni di lite quando vai ad evangelizzare. Quando evangelizzare devi creare una situazione di accordo, di amicizia. Se tu stai cercando di convertire la persona e non di vincere una lite. Quindi se tu vuoi sapere come evangelizzare in modo giusto, guarda il testimone di Geova. Guarda loro e fai esattamente il contrario. Va bene? Loro sono una ottima scuola di come non evangelizzare. Loro sono tutto mentali, tutto conoscenza biblica, hanno sempre una scrittura da darti che non c'entra niente, ovviamente, perché quelle scritture funzionano solo perché la Bibbia non la conosce. Che quando io per caso mi imbatto in loro, uso la loro Bibbia e gli mostro che si sbaglia, glielo mostro con la loro Bibbia. Quindi per questo è importante studiare la Bibbia, perché così sai che le baggianate che ti predicano. Okay? E quando parli del Signore di Gio, non difendere mai la tua fede in Cristo, la tua Chiesa in Cristo, non difendere mai il tuo cristianesimo, difendi Cristo. Loro non credono in Gesù uguale a Dio, figlio di Dio che ti salva, eccetera. Dicono di sì, ma in realtà no.
Ma quando evangelizzi, non è normale dare delle scritture della Bibbia? Come evangelizzi?
Beh, è molto semplice. Prima faccio amicizia.
Sì.
Amicizia, a volte parlare, dipende, se uno viene a trovarmi a casa mia o vado a casa sua, il primo 10 minuti o 20 minuti si parla di politica, di sport,
sì,
di tutte le stupidaggini del mondo, devi solo ascoltarlo, che il 90% dell'evangelizzazione inizia ascoltando. Devi dimostrarti un buon ascoltatore, devi guadagnarti il diritto di parlare, devi guadagnarti il diritto di poter predicare, devi guadagnarti l'amicizia dell'altro, devi guadagnarti il rispetto. E quindi è una cosa, diciamo, come una legge non scritta. Se tu non ascolti, lui non ti ascolta. Se tu ascolti, lui ti ascolterà.
Amen, sì.
Quindi devi ascoltare fin quando il tempo ha finito di tutte le cose che vuol dire. Parlerà di sesso, parlerà di televisione, parlerà di politica, di sport. Ascolta, devi essere un buon ascoltatore. Quando quello si è stancato di tutte le sue cose, e allora lo Spirito Santo guida. Allora si comincerà a parlare di problemi. Diciamo, il topico principale nel mondo quando si parla sono i problemi. Mancanza di soldi,
sì.
Quello cerca una fidanzata, o la moglie non va bene, il marito non va bene, i figli sono ribelli, non c'è lavoro, non c'è soldi, cioè la storia è lunga. E tu vai avanti. Quando si sono stancati di tutti i piagnistei, allora piano piano tiri fuori il contagocce, la parola di Dio, e una goccia alla volta gli dai una parola. Non una parola di condanna, pentiti, sei cattolico, perduto, cambia battesimo. Questa è la maniera più stupida di evangelizzare. Non ha nessuna importanza se cattolico, protestante o ateo. Non c'è grande differenza, capisci?
Sì, amen.
Allora, bisogna fare amicizia, ascoltare quello che dicono. E poi piano piano ascoltare il problema, dice, non c'hai problemi fisici, lasciami pregare che Gesù ti guarisce. Problemi finanziari, spezziamo le maledizioni finanziarie. E c'hai problemi in famiglia, io ho superato i miei problemi in famiglia leggendo la parola. Quando noi mangiamo insieme tutti i giorni, leggiamo un capitolo, parliamo di Gesù, mentre mangiamo c'è la musica e canzoni cristiane che suonano. A casa mia guardiamo solo la televisione, non televisione, ma vediamo il video di... messaggi cristiani, film cristiani, nient'altro. I miei figli la mattina ci svegliamo con i miei figli, leggiamo la parola, leggiamo la Bibbia insieme. I miei figli non passano il giorno, non sono zombie di videogames, zombie di televisione. Mia moglie non commette adulterio guardando telenovele, e io neanche in altri modi. Perché? Perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo. Però sempre, quando parli di Gesù, sempre dire, però Gesù non religioso, non un Gesù falso di qualche religione, vieni qua a portare i soldi la domenica. La gente ama quando tu gli dici che Gesù non è religioso e te non ti interessa delle religioni, che Dio ama tutte le chiese, Dio ama tutti i cristiani, non importa in quale recinto andiamo. Tutti questi recinti religiosi non esistono nella Bibbia, Gesù è libertà, è amore, la gente ama il Vangelo di libertà.
Allora, per fare un riassunto, facciamo amicizia con la gente e al momento giusto, quando parlano dei loro problemi,
una goccia alla volta il Vangelo, non una fiumana di prediche che la gente si stanca, proprio come una medicina, una pillola, una goccia di Vangelo per il problema, non mitragliare tutto, ma calma.
Amen.
Quindi guarda, la cosa migliore, anche una cosa che vorrei sottolineare, è la testimonianza personale. Che si sentono troppe prediche sciocche, quanto Dio è grande, quanto è meraviglioso, che dobbiamo pentirci, ma queste sono prediche. La predica, anche un fariseo può predicare che Dio è grande. I musulmani dicono Allah Akbar, Dio è grande, e gridano tutto il giorno che Allah è grande. Ma questo è il modo sciocco di evangelizzare. E tu evangelizzi Cristo, Lo sappiamo che Dio è grande, ma non convincerà nessuno. La cosa che funziona è la tua testimonianza. Tu vedi il libro degli Atti, quando Paolo parlava, e anche nelle epistole, dava sempre la sua testimonianza. Io torturavo i cristiani, li costringevo a uccidere, eccetera. Poi Dio, Gesù Cristo, mezzo ricordo di me, mi ha cambiato. Quindi la cosa migliore è la tua testimonianza. Io prendevo droga, dillo. Eri in adultero, dillo. Eri un bugiardo patentato, dillo. Eri un politico imbroglione, dillo. Eri quello che ti pare, eri egoista, lo sei ancora, però stai andando meglio, eri più egoista, il tuo matrimonio era un disastro, Gesù l'ha salvato, testimonianza. La gente, un ateo non crederà che Gesù è risorto, non da quanto lo predichi, non crederà che Dio è grande, non ci crede, non crederà che Dio è la verità, è ateo, però come fa a dire non è vero che tu prendevi droga? Prendevo droga e pregato e sono cambiato. Non potrà date da bugiardo e dice guardate la televisione tutti i giorni, ero uno zombie televisivo, no? E poi ho pregato e il Signore adesso mi ha liberato, adesso faccio sport, cammino per le strade, vado a evangelizzare, come fa a dire che non è vero? Quindi la tua testimonianza è la cosa più potente. Ho fatto un sogno, mi sono sognato questo, l'altro, sognavo l'inferno, la mia vita era triste, il mio matrimonio era un disastro, non avevo rapporti intimi con mia moglie, oppure era adultero, la moglie dice, la moglie può dire, se è una sorella, dice, era assuefatta alla telenovela, scuola di adulterio, eccetera, la mia vita era vuota, cercavo solo un matrimonio, un fidanzato o fidanzata, eccetera, cioè che problemi avevi? Eri depressa, avevi pensato al suicidio, fumavi, pensavi solo ai soldi, alla carriera, alla scuola. Qual era il tuo problema? Parla di quelli e dopo parla, attenzione, come Gesù ha cambiato tutto.
Come sei uscito, sì.
Capisci? Cerca di squadrare bene, inquadrare cos'è che la persona ha bisogno e tira fuori dalla tua testimonianza personale qualcosa che abbia in comune con quello. Capisci? Quindi la tua testimonianza personale è il modo migliore di evangelizzare.
Perché mostra un Dio che è vivo, che funziona, che risponde.
Sì, se tu guardi con il testimone di Geova, anche tu vedi i predicatori nelle chiese che gridano, che sbattono la Bibbia, eccetera. Ecco, e fa esattamente il contrario, non è così che si evangelizza. Quello lo possono fare perché ora sono seduti e sono indottrinati a sedersi e dare i soldi alla domenica, ma non funziona con gli atei, con il mondo. Per questo che i cristiani, i credenti non evangelizzano, perché non possono evangelizzare. Cioè gli atei li chiamano stupidi. Perché? Perché non sanno evangelizzare. E perché poggi l'altra guancia, sta zitto, vai in un bar, ok? E c'è quello che bestemmia, quell'altro che parla di sesso, quell'altro che parla di questo, quell'altro che parla. Tutti parlano dei loro idoli, dei loro diavoli. Gli unici che non parlano della loro fede è il cristiano. Si beve il caffè, in silenzio esce, si è vergognato di Cristo. Io una volta mi sono messo a gridare in un bar perché stavo bestemmiando. Ho chiamato la padrona ha detto, signora, sì, era a un metro di distanza di quelle che bestemmiavano, io stavo bevendo caffè, loro bevevano qualcosa. Ho detto, signora, scusi, volevo dirle, e quelli mi ascoltavano, e mi ero assorbito tutte le loro bestemmie, posso parlare un po' anch'io. Sì, non sapevo con chi parlare, non mi sono sentito che era il caso di approcciare loro, ho chiamato la signora, signora, questo caffè è buono? E mi dice, sì, no, il caffè che mi ha dato è molto buono. E allora, sì. E dice, signore, volevo ringraziare Dio per questo caffè. Signore, Gesù Cristo è il mio salvatore. Gesù mi ha salvato. Gesù è la verità. È morto in croce per noi, per salvarci. Il Calvario è stato il prezzo che ha dovuto pagare per salvarci dall'inferno. Noi che siamo diretti all'inferno, Gesù è venuto a salvarci. Quanto è grande l'amore di Dio, signora. La signora mi guardava con gli occhi quasi come ipnotizzati, quelli in silenzio di tomba. Ho finito il caffè, dice, grazie per il caffè, signore. Dio la benedica e che Dio ci benedica tutti a imparare ad amare il Signore che è venuto a morire in croce. Grazie, signora. Arrivederci, signora. La signora dice, arrivederci. E quelli sono entrati nel silenzio di tomba. Sono stati a bere il caffè con due posseduti che maledicono il Signore e io faccio finta di niente. E questo è il cristianesimo oggi. Si vergognano di Gesù. Ok? E Gesù ha detto alla chiesa Laodicea, Apocalisse 3, tu ti vergogni di me, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi attenzione, non chiamiamoci cristiani, proibito chiamarsi cristiani, nessuno osi chiamarsi cristiano se ovunque va non fa qualcosa per Gesù. Amen. Oggi il cristiano va a scuola e ti insegnano che veniamo da un animale, da una bestia. Uh-huh. Insegnano che due uomini che vanno a letto invece di andare al bagno fanno l'amore nello stesso modo, e quello è un matrimonio, cioè due papà, due mamme. Uh-huh. Il cristiano deve stare in silenzio. L'omosessuale può predicare della sua sporcizia, cerchiamo di rispettare anche loro. Però è una cosa molto sporca l'omosessualità, perché non sanno neanche la differenza loro. E l'omosessuale può predicare della sua, quello che per me è sbagliato, però io non posso parlare di Gesù perché non è educato. Vedi come il diavolo ha ingannato le religioni?
Allora, attraverso della propria testimonianza possiamo dimostrare che Dio funziona, che Gesù è vivo.
Funzionato
e per quelli
noi.
Che già credono, come hai detto, che già sono salvati, per quelli il messaggio è di averiguare la loro salvezza, sì?
Assicurarsi della loro salvezza.
Mm-hmm.
Sì.
Ok.
Guarda, è il modo di assicurarsi se siamo veramente salvi e di evangelizzare. Ok, questo è uno dei modi più sicuri. Se vedete, se sei un credente nominale, che non sei salvo praticamente, sei salvo come i religiosi farisei, o se sei un salvato veramente. Quindi a volte ti imbatti e testimoni a persone che dicono che già credono e magari sì, in effetti veramente credono, sono salvati e tutto. Bene, allora il messaggio cambia, diventa un messaggio di avvertimento a quelli che già credono. O che dice, fratello, tu già credi, il Signore ci chiama a evangelizzare. Cioè non è che possiamo mettere in pratica solo i comandamenti e la donna si copra la testa col velo, o che l'acqua del battesimo deve essere tanti litri. E colliamo il moscerino e poi ci inghiottiamo il cammello e poi non andiamo a evangelizzare. Quindi dare il messaggio ai fratelli che già credono di andare a evangelizzare, di non vergognarsi di Gesù. Poi magari puoi salvargli la faccia, cercare che non si offendano.
Dire, sì, sì.
Guarda, io ho imparato che...
Parlare in amore.
Sì, no, applicarlo a te, perché è la verità. Io ho imparato che se non vado a evangelizzare, Dio si vergognerà di me. Ho imparato che nella mia chiesa, noi siamo una chiesa missione, se non condividiamo i soldi con tutti i fratelli, allora divento un mercenario. Atti capitolo 2 verso 44-45, se ce l'hai lo puoi leggere, se no te lo cito io.
Ok, Atti 2.
44-45.
44. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Quindi se tu parli oggi con molti pastori, dicono, sai, questi erano altri tempi. Non si usa, oggi, come dire, oggi nessuno soffre più, nelle chiese tutti sono ricchi, sbagliato. Però il velo sulla testa, la donna sottomessa, non sono altri tempi, la donna tipo musulmano sottomessa, che poi non è scritturale, come ho già insegnato in un altro messaggio da pochi giorni fa.
Voglio leggerti le parole di una sorella da Napoli che dice che lei si sente troppo piccola per evangelizzare, ma si sente anche obbligata di farla. Ma dopo una pausa musicale.
Di sua madre sotto i colpi di una guerra accesa solo per odiare. Un bambino così innocente, un bambino così importante, un bambino vive nelle strade americane, dove impara la violenza, dove impara ad ammazzare. Un bambino vive nei sobborghi popolari, dove mafia e delinquenza sono i santi protettori. Un bambino così innocente, un bambino così importante. E c'è chi dice ancora che dentro di noi trova posto il bene e siamo quasi eroi. Tutte fantasie, illusioni da TV, e se guardi bene, te ne accorgerai anche tu che ciò che c'è in noi è la causa prima di tutti questi guai, di tutto questo male. E non possiamo dare sempre colpa a Dio, perché questo male lo facciamo proprio noi. E se un giorno o l'altro ce ne accorgeremo, per la strada giusta ci incammineremo. Non è poi così lontano questo cielo, perché se lo vogliamo Dio è qui vicino a noi, vicino a noi. Casa dove volano gli insulti, dove niente in sua difesa. Un bambino pensa agli abbracci di una mamma, al calore di una casa e di una dolce mia nanna. Un bambino così innocente, un bambino così c'è chi dice ancora che dentro di noi trova posto il bene, siamo quasi eroi. Tutte fantasie, illusioni da TV, e se guardi bene te ne accorgerai anche tu che ciò che c'è in noi è la causa prima di tutti questi guai, di tutto questo male. Possiamo dare sempre colpa a Dio, perché questo male lo facciamo proprio noi. E se un giorno o l'altro ce ne accorgeremo, per la strada giusta ci incammineremo. Non è poi così lontano questo cielo, perché
cari fratelli, abbiamo ricevuto da Napoli un messaggio che dice: ho sentito molto il bisogno di evangelizzare alle persone di quello che sta accadendo e di come possiamo salvarci dalla distruzione dell'anticristo che fra poco arriverà. È una sensazione bellissima aiutare e avvisare nel mio piccolo e nella mia ignoranza delle scritture chi sta intorno a me. Dobbiamo svegliarci. Io so, molti mi prenderanno per pazza, ma Gesù li aiuterà se loro lo vorranno. Io non sono nessuno per aiutarli, ma mi sento in obbligo spirituale di farlo. Fratello Giuseppe è una dolcissima sorella e mi ricordo quando io ho cominciato ad evangelizzare, io ero molto timida e non sapevo niente di Gesù, delle scritture. Uno che si sente così, come può evangelizzare?
Beh, senti, c'è gente che ancora pensa che io sono pazzo, va bene? Cioè devi abituarti al fatto che i tuoi amici, parenti, vicini di casa, conoscenti penseranno che sei pazzo. Se tu vai per esempio in Matteo capitolo 4, Luca capitolo 4,
sì,
tu vedi che Gesù si presenta a Nazareth, la sua famiglia, la sua sinagoga, la sua chiesa, eccetera, e dà un messaggio: lo Spirito del Signore è sopra di me, sono qui alla salvezza. L'hanno preso e lo volevano scaraventare giù dalla montagna dove Nazareth era costruita, e costruita su un monte, lo vuole buttare giù dalla montagna perché lui predicava. Quelli di casa sua, quei suoi amici, i suoi compaesani, volevano ucciderlo perché predicava il Vangelo,
sì,
lo chiamavano pazzo. Quindi benvenuta nel club, se ti chiamano pazza, benvenuta, c'è spazio, qui c'è posto. Qui già i pazzi per Gesù siamo abbastanza, è un club molto esclusivo, va bene? Quindi benvenuta, ti amiamo, siamo contenti, felici di averti e continueremo a essere chiamati pazzi fino a che Gesù torna. Adesso ci sono persino molte chiese che ci chiamano pazzi perché crediamo che attraverseremo la tribolazione e come dice Matteo 24:29, dopo la tribolazione c'è il rapimento. No, siamo pazzi perché dobbiamo credere a un rapimento segreto prima della tribolazione, un rapimento che non c'è nella Bibbia, dice, beh, non fa niente perché è segreto. E così segreto neanche Dio lo sa, neanche la Bibbia lo sa, neanche Gesù ce l'ha detto, lo sanno solo questi predicatori. Non ci sarà rapimento prima della tribolazione, ci sarà distruzione dell'anticristo contro i cristiani addormentati a credere questi falsi profeti, Matteo 24:15-22. Matteo 24, Gesù avvisa. Quando scoppierà la tribolazione, Gesù dice, non avrete tempo di tornare in casa a prendere la vostra giacca.
Io ammiro molto questa sorella perché lei è cattolica e ci sono tanti evangelici e protestanti che conoscono bene la Bibbia. Si suppone che conoscono la Bibbia meglio che i cattolici. E lei dice anche, nella mia ignoranza delle scritture, ma ha la voglia di evangelizzare.
Ma chi conosce i protestanti, gli evangelici, conosce la Bibbia meglio, magari sono più colpevoli allora, perché non li vedo in giro a evangelizzare, sono in giro a maledire i cattolici, è sbagliato, non siamo qui per maledire i cattolici, siamo qui per salvare i cattolici e salvare anche gli evangelici, dell'evangelicalismo. Gesù non è evangelico e non è cattolico, Gesù è Cristo, noi non siamo neanche, cioè non siamo né protestanti né cattolici, siamo cristiani, siamo il corpo di Cristo, siamo la sposa di Cristo, queste religioni sono invenzioni di uomini, non esistono nella Bibbia la chiesa evangelica e la chiesa cattolica.
Ma tu quando hai cominciato non ti hai sentito così? Non ti hai sentito che tu non puoi farlo, che sei ignorante?
Beh, oddio, non è che mi sentivo ignorante, io mi sento ancora, cioè quando ho cominciato io... Tutta la scuola biblica, il seminario biblico, le 3 anni di scuola biblica, non ho avuto niente di questo, ho ricevuto solo lo Spirito Santo. Il Signore mi ha fatto la grazia, la benedizione grandiosa di farmi incontrare dei cristiani interdenominazionali, come si dice in italiano. In Inghilterra ero e questi mi hanno detto, vieni con me, andiamo a evangelizzare, vuoi venire? Andiamo. Appena ricevuto lo Spirito Santo, ok, l'indomani, ok, sono andato a evangelizzare con loro in un parco, mi hanno prestato una Bibbia, non conoscevo niente, conoscevo solo una scrittura, Giovanni 1:12, tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E allora col dito nella pagina, primo capitolo di Giovanni, perché se perdevo quella pagina ci volevo un bel po' andarla a ritrovare, ci tenevo il dito dentro, e allora mi ricordo, eravamo in un parco, e sono andato insieme a questi fratelli, loro testimoniavano di qua, io testimoniavo di là, fermavo le persone, le fermavo, le dicevo, come va, come non va, bene, grazie, come ti chiami? Eravamo in Inghilterra, il parco Hyde Park, era il grande parco. E insomma, chi voleva parlare e chi non voleva parlare, siccome io sorridevo, lavoravo negli alberghi, quindi avevo imparato a fare pubbliche relazioni, a sorridere, e quindi le usavo per la gloria di Dio. E la gente, quasi tutti, si sono fermati a chiacchierare, ma non avevo tempo da perdere, dopo che... convenevoli, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, era pomeriggio e subito quella c'erano delle signore, delle donne col carrozzino, io mi avvicinavo e loro sorridevo e loro gli dicevo, beh sai, sono cristiano, volevo solo che Gesù ti benedica. Ah sì, allora dicevo, posso pregare con voi che Gesù vi benedica? Sì, certo. E ho pregato, mi ricordo ancora il numero, ho pregato con 27 persone individualmente,
wow,
che ricevettero Gesù Cristo come Salvatore, e sono convinto che la maggior parte di loro erano sinceri e si sono veramente salvati. Io sicuramente ero sincero a cuore pieno. Poi ho detto ai fratelli che loro giubilavano, gloria al Signore, ho pregato con 27 persone che hanno ricevuto Gesù, e io avevo ricevuto il battesimo del Spirito Santo la sera prima con loro.
E senza conoscere,
quindi,
la Bibbia.
Senza conoscere niente. Una scrittura, Giovanni 1:12, come ricevere Gesù. E pregavano, quando mi dicevano sì, dicevo ok, allora preghiamo insieme. Allora Gesù, entra nel mio cuore, dammi perdonami i miei peccati, rinvengo il tuo Spirito Santo, E allora gli leggevo la scrittura, E quelli che hanno pregato sinceramente l'hanno ricevuto, perché quando ricevi Gesù sinceramente è tutto compreso, compreso il battesimo dall'acqua, compreso il pentimento dei peccati, tutto.
Amen.
Come quando
Amen.
Pietro ha evangelizzato Cornelio in Atti capitolo 10, questo ha ricevuto lo Spirito Santo, mentre Pietro parlava arrivano quelli della circoncisione, i farisei, i farisei cristiani, tu hai, dice sì, va bene, mica possiamo proibire l'acqua adesso a questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo, e li hanno battezzati nell'acqua, cioè è una formalità. Se uno riceve lo Spirito Santo è chiaro che si è pentito, no?
Amen. Andiamo alla prossima domanda?
Andiamo.
Ok, una sorella.